vieni più vicino, Giuseppe, per la chiamata in Skype.
Ok, comunque per favore rispettiamo tutte le chiese, anche avventistiche, gente simpatica, diciamo, li rispetto, e dobbiamo rispettare tutti qua, no? Cioè ci sono migliaia di sette gruppi, religioni.
Ok, ora, prendi le mie cuffie, prendo io queste.
Ok, sto traslocando.
Allora,
dove mi metto?
Sì, qui vicino, allora, al computer del Skype.
Allora, cosa, mi fai vedere il video?
Sì. Allora, questa è una famiglia dolcissima che abbiamo conversato con loro in Skype come 5 giorni fa, Rosa e Agnello. Fratelli che sono passati tante cose nella loro famiglia, tante cose. Hanno detto che 20 anni fa hanno entrato nella casa di una persona sbagliata, era un certo santone, e in quel momento lei, Rosa, che era incinta, quando è entrata in questa casa, il bambino nel suo grembo è morto.
Ah sì, perché cos'era la casa? C'era uno stregone lì?
Era un stregone. E da quel punto hanno cominciato le maledizioni nella loro famiglia.
E bastava che le rompevano il nome di Gesù Cristo, così andate avanti a... Ma non lo sapevano forse, no?
Tante cose brutte sono successe. Comunque adesso si stanno riavvicinando al Signore.
Gloria a Dio.
Dopo che quasi sono separati lei e il marito.
Gloria a Dio.
In Skype abbiamo fatto una cerimonia con loro di risposarli.
Sì,
è stato bellissimo.
Li abbiamo risposati.
E sono padri di 5 figli dolcissimi, tutti credenti.
Bellissimo, visto la foto, meravigliosa. Il Signore vi ha benedetto moltissimo. Ma cosa vi volete divorziare voi? Ma guarda, non mi fate arrabbiare.
Allora, saranno presenti oggi Rosa e Agnello, i genitori, primo figlio Dennis con sua moglie Rosanna e i loro 4 figli, Irene di 12 anni che ci ha raccontato storie incredibili come lei a 12 anni sta evangelizzando.
Ah sì, eh?
E appunto oggi è venuta anche Jessica, l'amica di Irene, evangelizzata da Irene. Jessica è di religione musulmana,
ah, okay,
ma che ha donato la sua vita a Gesù.
Alleluia.
E adesso legge la parola.
Quanti anni c'ha?
E non lo so, Jessica. Ma è,
Gloria,
molto interessata ai tempi della fine.
Gloria, sarà una coetanea. Brava, bravissima, che dolce, sta evangelizzando, Irene.
Allora,
Irene, siamo contenti, sosteniamo in preghiera. E Jessica, benvenuta, ti diamo il benvenuto.
Allora, c'è Dennis con la moglie Rosanna e i 4 figli. C'è la moglie di Simone, il secondo figlio, ma Simone non c'è perché lui oggi deve andare in un viaggio, se ho capito bene, ma lui ci sta seguendo, anche se non è presente, con la famiglia.
Ok, teniamo le preghiere, sì.
Poi c'è Emanuele, il terzo figlio, con la ragazza Diana.
Okay.
Diana è moldava e stanno chiedendo preghiera per benedire il loro fidanzamento.
Cos'è, Moldavia romena o la Repubblica Moldavia?
No, non lo so.
Ok, comunque va bene.
Sì.
E lì parlano russo, no? Nella Repubblica Moldavia, no?
Poi c'è Gabriele, il 4º figlio. Che ha avuto un grande cambiamento nella sua vita ultimamente, abbiamo letto i suoi messaggi anche in radio. E Luca, quello di 18 anni, il ballerino che danza per Dio.
Alleluia.
E sono tutti insieme, ci colleghiamo?
Ok, ok, non vedo l'ora.
Mi hanno scritto un messaggio, ci siamo tutti, andiamo.
Allora, si può vedere il video?
Adesso vediamo. Pronto? Allora, proviamo di nuovo perché non si sente niente. Allora, aspetta, adesso ti sento, Rosa?
Senti?
Qualcosa sì, puoi avvicinarti un po' al tablet?
Sì, sì, noi ti sentiamo bene.
Va bene, il Signore vi benedica a tutti.
Amen.
Siete tutti insieme? Oh, ciao!
Sì,
ciao, che bello sentirvi!
Salutate un po'.
Ciao!
Ma che bella squadra che siete!
Sì, 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 siamo una bella tribù.
Quindi, gloria al Signore.
Abbiamo ascoltato la diretta.
Ok. Ok, Rosa,
ciao,
mi senti?
Ciao Giuseppe!
Mi senti?
Sì, io ti sento.
Ciao, dolce sorella! Gloria al Signore.
Ciao, ciao! Allora,
dov'è quel mattacchione tuo marito Agnello?
È qua, se l'ha già messo davanti lui e l'ho spostato.
Allora,
Giuseppe,
ciao, come stai?
È un nuovo anno per parlare d'altro.
capito. Ma sai, le donne sono così.
Io sono chiacchierone.
Gloria a Dio.
Che chiacchierone, allora lo citiamo.
Allora voi...
No, volevamo solo dire...
In quanti siete tutti quanti?
Allora, in questo momento siamo in 12.
12?
Però ne mancano due.
Ok.
Sì, ne mancano due. Manca Simone e Luca.
Gloria.
Per il resto ci siamo tutti. Tutti, sì. E quindi la chiesa riunitasi in casa di Rosa e Aniello vi abbraccia.
Oh.
E abbraccia i fratelli che ci stanno ascoltando.
Alleluia,
sì,
alleluia.
Sì, sì.
Un abbraccio a tutti i fratelli che ascoltano. Allora, la chiesetta di Rosa e Aniello dà amore a tutti quanti. Gloria a Dio. Vai avanti, Rosa.
Sì. Un abbraccio spirituale a tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando Radio Blast o che comunque ascolteranno poi la registrazione. Un abbraccio caloroso, un abbraccio nello spirito a tutta la Chiesa di Cristo.
Gloria al Signore. Che sorella ispirante che sei.
Merito di Gesù.
Grazie Signore.
È tutto Lui che ha fatto.
Grazie,
lui
Signora.
Da quando è entrato nella mia vita,
guarda,
mi ha inondato, travolta, mi ha fatto innamorare di lui pazzamente. E quindi lui è il capo supremo della mia vita. Lui avanti e io dietro.
Alleluia, gloria al Signore. Questo mi rende felice perché, sai, in questo mondo c'è rimasto solo l'amore di Dio, sai, perché qua ormai arrivano le tenebre da tutte le parti, sai, c'è rimasto solo l'amore. Quindi voi fratelli che siete una piccola tribù, assicuratevi di unirvi nell'amore, aiutarvi nell'amore, assistervi, perché è rimasto solo l'amore. E la cosa più bella che c'è al mondo ormai, praticamente è l'ultima cosa rimasta di tutti i valori, è la famiglia. È la famiglia. Amen.
Amen.
Allora, c'è qualcosa che vuoi chiedere, Rosa, oppure parlo io?
No, parla tu. Ci sarà poi Elisa che vuol farti una domanda che a lei preme molto. E poi non so se altri vorranno porti delle domande. Quindi dimmi tu quando Elisa può farti questa domanda che è molto profonda.
Va bene. Adesso.
Adesso.
Ciao Elisa,
vieni qua.
Avvicinati al microfono. Pronto, Rosa? Pronto? Pronto?
Sì, ce l'hai. Ci senti, Angela?
Sì, vi sento. Allora, ciao Elisa. Ciao Elisa.
Sì, sono Elisa. Ciao. Ciao a tutti.
Ti do un forte abbraccio,
ora
Elisa. Qual è la tua domanda?
Grazie, e abbraccio anche io a voi. Sì, io ho una domanda che riguarda il deserto spirituale. Vorrei sapere da voi se lo conoscete e che cosa sapete dirmi di questo deserto e di quello che alcuni personaggi hanno definito il buio dell'anima, di coloro che prima conoscono Dio e poi vengono improvvisamente portati in una dimensione di buio, di smarrimento e di deserto.
Allora, la domanda è: cosa è il deserto spirituale e il buio nell'anima?
Se è vissuto, se lo conoscete, insomma, quanto è durato, cose così. Okay.
Allora, Giuseppe, tu hai vissuto un deserto spirituale nella tua vita e quanto è durato?
Ed, diciamo, ho vissuto diversi deserti spirituali e possono durare anche mesi, dipende da noi.
E come puoi uscire?
E Gesù, guardando Gesù, pentendosi dei peccati, cercando la faccia di Gesù, studiando la parola seriamente e predicandola. Per me una salvezza è stata di predicare il Vangelo, perché questo mi obbligava a uscire da me stesso, uscire. Non si può predicare il Vangelo tutti i giorni senza uscire dal proprio egoismo, dai propri problemi di qualunque tipo, perché devi concentrarti sul bene degli altri, concentrarti a aiutare gli altri, vedere cosa altri hanno bisogno. E se lo fai con un cuore sincero, esci da qualunque deserto. Per me amare il Signore uno e andare a evangelizzare due, sono sempre stati i modi, diciamo il 99%, che Dio mi ha fatto uscire da tutto. Quindi relazione con Gesù in segreto e con i fratelli intorno, se ce li hai, fratelli veri, altrimenti in segreto. E poi evangelizzare quando, come, dove, ovunque, comunque, cioè non aspettare il sabato pomeriggio o il sabato mattino come testimone di Geo, ma andare tutti i giorni, ovunque sei, in qualunque luogo, essere pronto a dare l'amore di Gesù. Poi un'altra cosa è cercare di discernere a chi parlare di Gesù e chi no, perché cercare le pecore non le capre, va bene?
Sì, però come tu prima di poter evangelizzare devi di nuovo avere tu una relazione con lui. Quando sei nel deserto a volte non è così facile.
Sì, però se tu già c'hai la relazione con lui, però l'hai persa, e allora mentre cerchi di riacquistarla vai a evangelizzare. Non facciamo come quelle chiese che dicono prima di evangelizzare devi avere un diploma, devi avere una preparazione, devi studiare, devi. Gesù ha cominciato a portare i discepoli dal primo giorno, andavano con lui e facevano quello che potevano. Quindi hanno cominciato subito, non devi aspettare che esci dal deserto. Quindi non devi aspettare, ascolta bene, mi segui? Mi segui? Ci sei? Non devi aspettare che tu hai imparato ad andare in bicicletta prima di addestrarti. Il bambino non può aspettare che ha imparato a camminare prima di provare. Capisci? Quindi devi cominciare mentre non puoi, cominciare mentre non sai. Iniziare un millimetro alla volta, un metro, un chilometro, si comincia da zero, poi un passettino alla volta e arrivi, si cresce sempre. Impari a fare il cuoco lavando i piatti. Mi segui? Impari a fare il direttore di ristorante ramazzando il pavimento. Quindi cominci dal poco e quindi cresci, va bene? Io ho cominciato a fare guarigioni per miracolose, per ammalati, che ho cominciato a imporre le mani quando non guariva nessuno, mai. Mi segui?
Sì.
Però non ho ascoltato il diavolo che mi diceva guarda ti prendere in giro, lasciami prendere in giro, sto facendo la cosa giusta. Poi ho cominciato a vedere miracoli, sempre di più e ancora oggi stanno crescendo. Che non è che sono arrivato al livello massimo, però adesso vedo tanti miracoli. E questo è il metro di misura per tutte le cose. Capisci?
Sì. Sì, forse il deserto spirituale che conosco io, che ho conosciuto io, è forse un po' diverso, perché il mio sta durando da molto tempo e probabilmente ho perso anche un po' quello che
ripete l'inizio,
contatto,
cioè ripete l'inizio,
in cameretta,
puoi ripetere per favore, ripetere l'inizio,
è una cosa che io ho smesso di fare,
per favore puoi ripetere, perché l'inizio, puoi ricominciare,
dicevo,
da capo.
Sì, dicevo che forse il deserto mi senti?
Sì, vai.
Ricominciare, mi senti?
Sì, ricomincia, sì.
Okay. Dicevo che forse il deserto spirituale che hai conosciuto tu e quello che ho conosciuto io può darsi che siano un po' differenti, o magari le condizioni in cui ti sei trovato tu ti hanno aiutato a uscirne in breve tempo. Io forse questa fortuna non ce l'ho avuta, perché ci sono finita dentro per molto più tempo e ho perso anche, come dire, quella parte in cui tu ti chiudi in cameretta con Dio e quantomeno cerchi la sua faccia. Io anche quella parte lì l'ho persa da tempo. Ogni tanto lo faccio, ma è come se le tenebre fossero più grandi del, insomma, della speranza, della forza che ho. E quindi sono in una fase ancora più indietro di quella che parli tu, capito?
Ma guarda, non sono d'accordo, perché lo stesso diavolo che combatte te ha combattuto anche me, non è che sono diavoli diversi, eh? E lo stesso Gesù che c'ho io c'hai tu, si tratta solo di decidere di combattere. C'è il soldato che si nasconde dietro l'albero a paura, c'è il soldato che va all'attacco e combatte, quindi esci da, smetti di nascondere nelle buche che cannoni hanno scavato, e smetti di nascondere, prendi il fucile, vai avanti e spara. Vai avanti, vai a combattere, il diavolo deve scappare, perché se vai nel nome di Gesù scappa, ma se ti nascondi ti attacca lui e poi prima o poi ti distrugge. Devi uscire dalla tua cameretta, vai nella tua cameretta, ti metti in ginocchio, prega e rimani in ginocchio a pregare finché ti entra una forza di Dio, ti alzi, a volte ci vuole 30 secondi, a volte 2 minuti, a volte 5 minuti, a volte 20 minuti, dipende da te, da quanto ti concentri con tutto il cuore, tutta la mente su Gesù. Poi esci fuori dalla cameretta, troverai il marito, i fratelli, oppure se quando vai in strada, quando vai fuori a fare le compre, vai a lavorare, cioè il Signore ti mostrerà delle persone che, con le quali parlare di Gesù. Evangelizzazione non è fare come testimoni di Gesù, la Bibbia in mano, si evangelizza con l'amore, col sorriso, con l'amicizia, però sempre menzionando il nome di Gesù. Io uso la Bibbia con parsimonia, la uso come contagocce, non vado in giro a picchiare la Bibbia in testa alle persone. Capisce? Il modo migliore di evangelizzare è fare amicizia, però sempre arrivare al nome di Gesù, come Gesù ti ha aiutata, cosa Gesù ha fatto per te. Quindi non è più una predica, ma è una testimonianza di quello che Gesù fa per te. E se tu sei una figlia di Dio, e se tu ricerchi Gesù, lui farà delle cose per te, ti darà delle guarigioni, ti aiuterà a dare amore al marito, ti aiuterà a mettere a letto il bambino la sera con la preghiera, quando il bambino dorme male tu la sera preghi con lui finché dorme, il bambino comincerà a dormire meglio. Tutte queste cose qui sono testimonianze e tante altre che il Signore le userà per aiutarti nella tua evangelizzazione. Insomma, esci dalla tua cameretta e non andare a cercare Gesù nella cameretta che dice non lo trovi mai, perché tu, e non è che troviamo Gesù sempre cercando Gesù come fanno i religiosi, ma troviamo Gesù uno cercandolo, ma dopo andando a darlo, perché se noi solo riceviamo il vino non lo diamo, il vino diventa vecchio. Se noi solo riceviamo da Dio come seduti in chiesa però non andiamo a darlo, ecco che la chiesa non serve più a niente, perché non puoi riempire una bottiglia piena e il vino diventa sempre aceto. Quindi devi imparare a dare, oggi una parola, domani due parole, dopodomani quattro, il giorno dopo otto, e oggi evangelizzi un minuto, dopodomani due minuti, poi cinque minuti, poi 20 minuti e diventi un'evangelizzatrice potente. Quindi se noi solo cerchiamo Gesù, cerchiamo di riempirci di Gesù, di parole, di spirito, ma non lo diamo, ecco che il vino di ieri diventa aceto. Quindi devi imparare a dare una parola, un po' d'amore, un sorriso, un messaggio, una scrittura. E certo, ogni giorno cominciare con il parlare con il Signore, ascoltarlo, parlargli, ascoltarlo. Ma non è che possiamo sempre ascoltare seduti su una panchina. Dobbiamo andare a darlo al marito, alla famiglia, agli amici. Uscire da noi stessi. Va bene, Elisa? Elisa, ci sei? Ci sei?
Sì, ho capito. Sì, ci sono, stavo ascoltando. Sì, mi senti?
Sì, ti sento.
Stavo ascoltando bene quello che mi stavi dicendo.
Cosa mi dici?
Pronto?
Sì, pronto.
Ok, niente, ti ringrazio per questo... Pronto, dicevo, no, ti ringrazio per questo consiglio. Sembra che tu, mentre parlavi, vedessi un po' nella mia vita, quindi ho ascoltato bene quello che mi hai detto. L'evangelizzazione al momento, ti dico la verità, mi sembra una realtà molto distante e lontana, però cercherò innanzitutto di essere più diligente nel cercare il suo volto e cercherò anche di fare come mi hai detto, di parlare di Gesù, di quello che lui mi ha dato, perché lui mi ha dato tanto.
Sì, sì, sì. È tutta nella tua, uno, relazione con Gesù. Uno, infatti ti vedevo lì nella tua stanza, ti vedevo con la presenza di persone intorno a te e ti vedevo vagare per il mondo, vai fuori a fare la spesa, questo, e ti vedevo in una maniera un pochettino sterile, neutrale, impaurita, dubbiosa e esitante. E appunto questi consigli sono è la soluzione per te. Devi, uno, cercare il Signore, ma dopo, anche se non te la senti, anche se piove, anche se nel tuo cuore c'è burrasca, anche se il diavolo mette scoraggiamenti, il soldato sul campo di battaglia continua a sparare quando ha coraggio e quando è scoraggiato, quando il nemico è debole e quando il nemico è forte, quando sta vincendo e quando sta perdendo. Il soldato continua a combattere fino alla morte. E noi nel nostro tipo di battaglia vinceremo, perché abbiamo un capitano che si chiama Gesù. Abbiamo una potenza che si chiama Spirito Santo. Non possiamo combattere solo quando, a ciel sereno, quando tutti ci battono le mani, quando andiamo in chiesa, alleluia, tutti alleluia. Quelle sono tutto fumo, niente arrosto. La vera battaglia si svolge quando le cose vanno male, quando c'è la tempesta, quando c'è opposizione, quando ci sono critiche, quando in casa tua ci sono divisioni, quando non vi capite, quando è il momento di odiare, è il momento di vendicarsi, è il momento di far del male, ripagare il male col male, è lì che, ecco, è il momento di Gesù, è il momento dello Spirito, è il momento dell'amore, è il momento del perdono. Se farai questo, vedrai che tu vincerai, perché il combattimento nostro non è a chi grida di più, chi è più forte, chi è più furbo, più intelligente, ma il nostro combattimento è a chi è più umile, chi è più dolce, chi è più amorevole, chi perdona di più e chi dimentica le offese, chi si sveglia la mattina dimenticando tutto perché ha passato la notte con Gesù, e quando uno si è svegliato di notte va da Gesù, cerca Gesù. Mi senti?
Sì.
Mi senti? Capisci, Elisa?
Sì, ho capito. Mi vengono in mente quelle volte in cui, ad esempio, sentivo dentro di me la voglia di fare qualcosa di buono e poi però mi fermavo perché dicevo che avrei voluto che poi tutto il mio comportamento fosse conseguente alla cosa buona che avevo fatto, mentre sapevo che la mia aridità mi avrebbe portato poi, subito dopo aver fatto un'azione buona, a farne magari altre 10 negative, e allora non facevo neanche più quell'unica buona. Non so se hai capito quello che intendo.
Sì, sì, ho capito tutto.
Quindi,
ho capito più di quello che tu credi. Ho capito più di quello che credi.
Bene.
Continua, perché Gesù è davanti a te con le mani, nelle sue mani c'ha la soluzione, c'ha il regalo, c'ha il dono. Se tu lo vuoi prendere, non è difficile, basta che vai da lui, ti metti in ginocchio, e con la tua sincerità di cuore, se vuoi puoi piangere, se vuoi puoi romperti il cuore, se vuoi puoi aprire il cuore, romperlo, fa che lui ti semina il suo amore, semina il suo perdono, e dopo tu lo dovrai dare. Io nella mia vita ho imparato, ad esempio io sono sposato, e con mia moglie a volte non è che la vediamo tutti quanti con lo stesso binocolo, a volte abbiamo due binocoli diversi. E allora io ho visto che la soluzione non è di convincere mia moglie che guarda che io sono più spirituale, io sono più l'uomo di Dio, io sono più quello che conosce le scritture, ma è quello che deve chiedere scusa a volte, quello che deve chiedere perdono, quello che deve comprendere. È quello che deve fare il primo passo, è quello che deve dare il primo abbraccio, e dopodiché Gesù subentra, ed ecco che mia moglie cambia e si scioglie nelle mie braccia, e anche lei dice, anche lei chiede scusa, e anche lei chiede perdono, e ci uniamo in Gesù, ci uniamo nell'amore dello Spirito, e i problemi vengono superati, perché non è vero che io e mia moglie abbiamo il paradiso sulla terra perché siamo prescelti e fortunati, no, perché noi cerchiamo il Signore, andiamo dal Signore, camminiamo nel suo perdono, ci sforziamo, lottiamo per essere perdonevoli, amorevoli, ed ecco che il paradiso arriva. Il paradiso non lo troviamo per caso, inciampandoci. Dice cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Bisogna cercare, bussare, chiedere, insistere, persistere, finché si vince. Perché? Perché c'è un'opposizione, c'è una barriera, ci si chiama diavolo e cerca di separarci da Gesù, da Dio, dall'amore, dal marito, dalla moglie, dalle benedizioni, si chiama Satana e lo dobbiamo vincere come ha fatto Gesù. Come si vince questo? Non si vince chi grida di più, si vince col Calvario, si vince col sangue, si vince con il sacrificio, il perdono, l'amore. Capito, dolce Elisa?
Sì, bisogna afferrare probabilmente la verità che colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo.
Sì. Sì, però neanche pensare
perché
che perché...
A me, ad esempio, capitava spesso di...
Dimmi.
Pronto?
Dimmi.
Dicevo che forse mi scoraggiavo nel pensare che i nostri problemi fossero più grandi della capacità di Dio di trarci fuori. E probabilmente questo che mi ha sempre tenuta giù.
Sai, il problema non
invece,
è Dio, eh?
Da quello che so, la Bibbia dice che invece colui che in me è più grande.
Guarda, ascolta Elisa, il problema non è dalla parte di Dio, non è Dio che non è capace di trarci fuori. Dio c'ha delle gru abbastanza potenti da trar fuori qualsiasi cosa. Però vedi, il fatto è che noi, Dio ci ha reso agenti autonomi, abbiamo delle decisioni da fare. Cioè Dio ci ha dato tutto il potere che abbiamo bisogno dello Spirito Santo, ma ci vuole insegnare a fare le decisioni giuste. Io posso risolvere tutti i problemi dei miei bambini, ma io devo insegnare loro a che prendano le decisioni giuste, che devono imparare dal loro cuore, che facciano le scelte giuste. E allora Dio è grande, Dio è potente, Dio c'ha lo Spirito, Dio può fare tutto, ma Dio non farà quello che noi scegliamo di non fare. Capite? Il sangue del Calvario è per ispirarci ad essere come Gesù, per farci volere, farci desiderare essere come Gesù, come il suo amore, il suo perdono. Dio non farà quello che ci ha dato noi il potere di fare. Amare la moglie, amare il marito è un potere che Dio ha dato a noi, è un dovere che ha dato a noi. Dio non verrà ad amare il marito e la moglie se noi ci rifiutiamo di farlo. Da qui i divorzi, da qui le separazioni, da qui l'odio, da qui l'inferno. E invece, se guardiamo al Calvario, se guardiamo a Gesù, se guardiamo al sacrificio che Lui ha fatto per insegnarci a perdonare, per insegnarci a prendere il posto più umile, per insegnarci a chiudere la bocca, a non parlare, a ricevere l'offesa, a ricevere le cose sbagliate, invece di amministrare la giustizia. Capisci? Le cose non si risolvono con la giustizia, chi ha ragione e chi ha torto. Non è così, perché non era giusto che Gesù moriva sul Calvario. Le cose si risolvono non con la giustizia, ma con l'amore, con il perdono. La giustizia non basta. La giustizia parla così: abbiamo sbagliato e da Adamo ed Eva in poi ci meritiamo tutto l'inferno. Però è arrivato Gesù e ha detto: ecco qui, vi faccio una proposta. Voi vi perdonate gli uni gli altri come io ho perdonato voi, d'accordo? E tutto viene risolto. Però se voi non vi perdonate gli uni gli altri, io non perdono voi. Allora, se noi vogliamo che i nostri problemi vengano risolti, impariamo a perdonarci nel sangue del Calvario, nel sacrificio di Gesù. E comincia con il perdonare quello che non dovrebbe essere perdonato, perché quel disgraziatone, il perdono non se lo merita. E Gesù dice: d'accordo, lui non lo merita, ma neanche tu ti meriti che ti perdono io. E lì comincia l'inferno. Se invece seguiamo l'esempio di Gesù e stiamo zitti quando giustamente bisognerebbe parlare, perdoniamo quando l'altro non se lo merita, ecco che comincia mattone sopra mattone, si salvano i matrimoni, si salvano i problemi, si salvano i figli crescono bene, in salute, in sicurezza, eccetera. Hai capito, Elisa?
Sì, penso che hai dato comunque un insegnamento che vale per tutti, quindi esatto. Sono contenta di averti fatto questa domanda.
Ma io infatti, guarda, questa è la radio della nostra chiesa, io quando parlo a uno, penso che tutti l'avete capito, non sto parlando a uno, è come il Vangelo. E il Vangelo è scritto per me, assolutamente per me, sì, però è anche scritto per tutti. Quindi Elisa, ti voglio ringraziare che hai avuto il coraggio di fare queste domande.
Grazie a voi.
Ciò significa che sei una donna onesta e Dio benedirà la tua onestà. E adesso se prenderai questi consigli a cuore, ok? E ci sono tante altre cose che voglio dirti. E se ti fa piacere possiamo, io e mia moglie, si chiama Deborah, possiamo diventare amici, possiamo continuare a sentirci, scriverci se vuoi.
Sì. Va bene.
Ok, senti Angela, perché non le inviti nella cerchia dei nostri amici speciali? Magari offrigli il nostro corso biblico.
Elisa, perché come ha detto fratello Giuseppe, ci sono altre cose che vogliamo condividere con te. Allora, se vuoi prendere da Rosa il nostro indirizzo email e scriverci, così possiamo parlare con te via email. E poi anche con Simone, se è possibile.
Va bene, glielo dico, adesso lui qui oggi non c'è, ma forse da casa sua a Torino vi ascoltava.
Ecco, okay. Quindi va bene, poi magari se vuoi invitare tuo marito Simone, io posso invitare mia moglie Deborah e magari possiamo fare una chiacchierata un po' insieme, cosa dici Elisa?
Sì, mi farebbe piacere, certamente.
Ecco, quindi a quel punto voi vi inviteremo a aprire il cuore e essere un pochettino più specifici, qual è il problema, perché la soluzione è sempre la stessa: Gesù, il Vangelo, l'amore, il perdono, il porgere l'altra guancia, il diventare come Gesù. E quando perdoniamo gli altri, sempre vediamo che poi anche gli altri perdonano noi. E poi se io ho un millimetro più di ragione di mia moglie, o mia moglie c'ha 2 millimetri più di me, quelle sono stupidaggini. Qui bisogna guardare Gesù e basta. Noi, il punto di vista giusto non è: io ragione, mia moglie ha torto. Il punto di vista è: io ho la trave nell'occhio, mia moglie c'ha il moscerino, il mio punto di vista. Poi lei, se è cristiana, e lo è, farà lo stesso discorso e ci si incontra sempre a metà. Poi naturalmente con calma poi si va anche alla giustizia, e allora con calma si va anche alla Bibbia, al Vangelo, per sistemare le cose, i piccoli dettagli che io devo cambiare in questo, mia moglie deve cambiare in quello, e la Bibbia e il Vangelo lì per aiutarci in quello. Però il passo iniziale non è andare alla giustizia, al giusto contro lo sbagliato, no, il passo iniziale è un altro, è l'amore, è il perdono, è l'amarci, amare il marito, amare la moglie come Gesù ci ha amato, quando noi non eravamo amabili, eravamo un'immondizia da buttare via. Gesù ci ha amato quando ci meritavamo l'inferno. E io dico, le coppie sposate, io dico sempre: attenzione, attenzione. Attenzione, caro marito, prima di dire ci sono donne meglio di te, perché tu poi vedo davanti a te un deserto. Vedo un deserto lungo, lungo deserto. Perché non esiste moglie migliore di quella che Dio mi ha dato, non esiste marito migliore di quello che Dio ti ha dato. Perché? Perché Dio te l'ha dato e quindi è il migliore. Non esiste donna più bella di mia moglie, perché è l'unica donna al mondo che mi sopporta, quindi per me è la migliore moglie al mondo. Quindi pensiamolo bene prima di fare passi affrettati che poi non si possono più rimediare. Bene, c'ho molte altre cose da dire, ma sono un po' private. Se ti fa piacere, parlo con mia moglie e tu parla con tuo marito, e se tu parla con Angela,
ti manderò una mail.
Come?
Vi manderò una mail per cominciare, così iniziamo da lì magari.
Ecco.
Sì, va bene. Allora, senti Elisa, se ti fa piacere, mandami adesso il tuo indirizzo email nel messaggio di Skype, così lo ricevo immediatamente.
Va bene.
Va bene, così cominciamo a tenerci contatto. Allora, dov'è Rosa? Rosa, c'è altro? O se no io... Allora, volevo dare tanto amore a Irene e Jessica. Dove siete Irene e Jessica?
Siamo qui.
Siamo qui.
Jessica, quanti anni hai?
14.
Ciao Jessica, e tu Irene?
Ciao.
Io 12
Irene,
anni.
12 anni, Irene.
12 anni, sì, che Dio vi benedica, dolcissime sorelle. Senti, ci scrivete anche voi?
Sì.
Perché Rosa ci ha raccontato cose bellissime su di voi e vogliamo conoscervi meglio. Scriveteci via email, state in contatto con noi.
Va bene.
Denise e Rosanna, siete benedetti.
Amen.
Tanto amore.
Gloria a Dio. Grazie.
Gloria al Signore.
Giuseppe.
Dimmi.
Io, allora, sono Jessica e prima di tutto volevo dire che dire un po' a tutti che Dio c'è, perché io lo so, perché quando ho bisogno di Lui, Lui c'è sempre stato per me, anche perché mi sentivo sempre tipo un abbraccio caldo a avvolgermi tutta. Però all'inizio ero un po' terrorizzata perché non sapevo che cos'era. Dopo aver parlato con Irene ho scoperto un po' di cose, cioè mi ha dato molte risposte a tante domande che mi facevo. E all'inizio mi chiedevo anche perché, se tutti dicono che il mondo appartiene a Dio, il mondo è di Dio, succedono tante disgrazie, cioè la morte, le malattie, tantissime disgrazie. Ma secondo me, se il mondo apparterebbe veramente a Dio, non ci sarebbero queste disgrazie. Quindi il mondo è, secondo me, è nelle mani del maligno, perché quando Dio e il maligno hanno fatto questo patto, il maligno si è messo in mezzo un'altra volta. Però c'era una domanda che volevo chiedere: perché ci sono questi anni di tribolazione? Cioè, perché il maligno vuole questi 7 anni?
Ok, va bene, questa è la tua domanda?
Sì.
Allora, innanzitutto è successo che Dio deve dare la scelta alle persone. Dio fa scegliere, quindi in Germania diventano nazisti, in Italia c'era Mussolini e fascismo, in America oggi c'è il capitalismo che è mezzo nazismo e mezzo fascismo. Insomma, Dio deve dare la scelta, perché, vedi, il diavolo cercherà di rendere il mondo perfetto mettendo tutti quanti i microchip e marco della bestia, facendo diventare tutti dei robot. Dio invece dà la scelta. Dio dà la scelta, per questo che il diavolo, un angelo, si è ribellato, per questo che gli uomini devono scegliere tra Gesù Cristo e il Salvatore, oppure diventare buddisti, diventare atei, diventare satanisti. Ognuno si sceglie la sua religione, la sua ideologia. Cioè, Dio dà le scelte, Dio non ha creato l'uomo robot che deve solo ubbidire a Dio. L'uomo non è robot, deve seguire Dio per via delle scelte. E Dio dà delle scelte, e gli uomini nel mondo fanno delle scelte. Il mondo, per esempio in Europa adesso, ha deciso di, non vogliono più Dio, non vogliono Gesù, non vogliono il cristianesimo, capisci? E adesso, di conseguenza, si sceglieranno un politico. Si sceglieranno un politico che la Bibbia profetizza. La scelta cadrà su uno, preparato dietro le quinte di nascosto dal diavolo, che sarà un diavolo incarnato, si chiama l'Anticristo. Questo farà un patto di 7 anni politico, che sarà una finta pace, porterà una finta pace in tutto il mondo per sistemare il mondo, eccetera, eccetera. Però la Bibbia profetizza che appena fanno questo patto di 7 anni, immediatamente scoppierà una guerra quasi mondiale, immediatamente. E quindi... E dopo sarà una guerra dopo l'altra, finché alla fine Dio interverrà, si chiama, viene il rapimento, e quindi la Chiesa viene rapita, dopodiché viene l'Armageddon, i giudizi di Dio cadranno sul diavolo, sull'Anticristo, l'Anticristo verrà cacciato all'inferno, Apocalisse 19:20, va bene, e comincerà il regno di Dio. Quindi in due parole cercate di darti la risposta. Perché avvengono il trattato dei 7 anni, la tribolazione? Perché Dio sta dando la scelta agli uomini, perché gli uomini, il diavolo, i demoni e gli uomini stanno dicendo a Dio: non abbiamo bisogno di Dio, basta la politica, bastano i soldi, è sufficiente la Russia, l'America, eccetera. Invece Dio dice: d'accordo, volete fare senza di me? Io da gentiluomo mi faccio da parte, voi fate quello che volete, e così voi stessi dimostrerete che senza di me, Dio, senza mio figlio, Gesù Cristo, senza la mia verità, il Vangelo, vedete un po' cosa dov'è che il mondo va a finire? E finirà nei sette anni di trattato dell'Anticristo, finirà nella tribolazione, finirà nelle guerre, ci sarà una guerra atomica, poi viene Gesù, ci rapisce, andiamo in cielo e noi saremo sempre con Gesù. Noi, i figli di Dio, la zizzania, quelli che hanno respinto Gesù, andranno a seguire l'Anticristo, andranno col diavolo all'inferno. Perché tutto questo? Perché Dio deve dare una scelta. Capito, Jessica?
Sì.
Altro? Altre domande?
No, questo, grazie.
Se hai altre domande, che vedo che le tue domande sono molto, molto intelligenti e profonde, quindi devi essere una ragazza molto speciale, capisco perché Irene e Denise e Rosanna ti hanno invitato, sei una ragazza molto speciale, infatti Gesù me l'ha detto, sei speciale, mentre parlavi ho sentito Gesù che diceva è una mia figlia speciale. Se hai altre domande, guarda, io sono qui per risponderti tutto quello che vuoi. Tu vieni da una famiglia musulmana, tu?
Sì.
Ok, noi ti vogliamo bene, che Gesù ama i musulmani, lui è il salvatore anche dei musulmani, Gesù non fa la guerra ai musulmani. E ci sono delle religioni cristiane come i cattolici hanno fatto la guerra, le crociate contro i musulmani, e Gesù invece dà amore ai musulmani, li ama e lui è salvatore di tutti. Amen.
Amen.
Amen. Jessica, tieni in contatto, noi siamo qui.
Senti Jessica, visto che ti interessa tanto il tempo della fine, abbiamo un corso biblico che inviamo via email, se tu lo vuoi seguire, facci sapere il tuo indirizzo email e lo inviamo volentieri.
Sì, posso dire una cosa? Aspetta, cosa dici Jessica?
Va bene, grazie.
Ecco, posso darti un suggerimento?
Sì.
Allora, ascolta, se tu vieni da una famiglia musulmana, io ti suggerirei che il corso biblico lo ricevi a casa di Irene, cosa dici?
Va bene.
Perché sennò potresti avere problemi, perché devi usare molta saggezza con i tuoi genitori, sono musulmani e loro pensano che noi siamo così. Quindi con i tuoi genitori vacci molto molto piano per non avere problemi, che sei minorenne, hai 14 anni, quindi vacci piano con Gesù.
Ho già provato a parlarne con i miei genitori, loro hanno fatto, guarda, per noi non cambia niente, basta che tu credi in Dio, basta che non smetti di credere in Lui e allora è tutto a posto.
Bene, benissimo, tanto nel Corano Gesù è accettato come profeta, no?
Sì.
Quindi tu che genitori puoi evangelizzarli, però ti consiglio di andarci molto piano, se non vuoi avere problemi, perché tu c'hai 14 anni, quindi Gesù ha detto a Matteo 10, siate astuti, intelligenti, furbi come serpenti, dolci come colombe, con i tuoi genitori di andarci molto piano, un giorno riusciremo a evangelizzare anche loro, ma questo sarà molto piano, perché so che gli islamici sono molto, come dire, sono molto puntigliosi, loro non vogliono cambiare religione, ci vuole molto tempo, quindi tu vacci piano perché sei minorenne, e il corso biblico, se riesci a riceverlo a casa tua, tanto meglio, vedi te se riesci a riceverlo, sono degli audio, quindi se puoi riceverlo a casa tua, nessun problema, diglielo ad Angela, te lo manda dove tu vuoi, se preferisci ricevelo a casa della dolcissima Irene, un angelo di 12 anni, faccelo sapere. E infatti parla adesso con Irene e mandaci l'indirizzo giusto, va bene?
Va bene, grazie.
Va bene, ok. Gabriele, dove sei? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Jessica e Irene, vi salutiamo con un santo bacio. Amen.
Amen.
Gabriele, ci sei Gabriele?
Sì, dimmi.
Ciao Gabriele, ti vogliamo bene.
Ciao.
Abbiamo sentito anch'io. Bellissime cose su di te. Come stai?
Bene, bene. Il Signore mi sta risvegliando il mio spirito.
Ma a me mi dice Angela che sei un fratello abbastanza già sveglio.
Sì.
Mi sto risvegliando.
No. Uè, Angela ha messo la vostra foto, che siete in spiaggia in costume da bagno. E qual è Gabriele?
Sì.
Eccolo lì, il secondo da sinistra. Bene, Gabriele, allora gloria al Signore. Siamo contenti di averti nell'esercito.
Io sento, è un po' di giorni, anzi no, 3-4 settimane che sento di partire fuori dall'Italia, andare fuori dall'Europa.
Ah sì?
Sì, sì. il Signore mi sta parlando di notte, lo sento che un questo desiderio di partire, ma...
E ti ha mostrato dove sono... andare? Ti ha dato un desiderio dove?
Lì dove siete voi.
Ah, ok. Angela, abbiamo bisogno di un altro passo per Gesù, eh?
Certo!
Senti, ma qua, quando io ero nei paracadutisti, dicevano, se non sono pazzi, non li vogliamo, ci dicevano.
Io sono pazzo, guarda.
Angela,
allora vieni!
È uno dei nostri, sembra pazzo. Secondo te è abbastanza pazzo?
Sì, vieni Gabriele, perché so che hai una storia bellissima, una testimonianza incredibile, vieni.
Ok, va bene.
Adesso parlare per Skype così non è il mio forte, capito? Non mi sento di...
Va bene, puoi scrivere.
Sì.
D'accordo, allora
lo farò.
Tutto quello che hai bisogno, eccetera, Angela...
Siamo qui.
Angela, se ti scrivi mi fai sapere, vediamo come lo possiamo aiutare.
Ok,
d'accordo?
Sì, okay, scrivici,
allora,
Gabriele.
Ho messo Angela in preallarme, d'accordo, scrivi tranquillo.
Va bene, grazie.
Scrivici, grazie. Gabriele, ti vogliamo bene. Bravo.